giardino di Albert.
Ciao, mi chiamo Noah, ho 12 anni e il museo per me rappresenta il luogo dove si apprende, dove si possono toccare gli animali da vicino e vedere il loro habitat naturale. Oggi sono qui al museo per celebrare i 20 anni della mediazione culturale del museo, che quando con la Pia si fanno molte attività, ma anche con gli altri animatori.
Grazie Noa per la tua presentazione e ben ritrovate al giardino di Albert. Scusate la voce, ma oggi sono un po' influenzata. Comunque, come ci ha appena detto Noa, il prossimo fine settimana si festeggiano i 20 anni di mediazione culturale al Museo Cantonale di Storia Naturale. A coronamento di questo traguardo, il museo ha organizzato una vera e propria festa, Voci dal Museo, che inizierà venerdì 29 maggio e si protrarrà fino a domenica 31. Collaboratrici, collaboratori e partner del museo si riuniranno per offrire un fine settimana di esperienze fuori e dentro gli spazi espositivi. Dalla visita al museo al buio, alle animazioni sui pipistrelli, quelli sulle tracce degli animali, sui muschi, sui segreti del bosco. Beh, un po' tutto quello che dal 2006 viene organizzato per il pubblico e che ha reso questo museo così amato da grandi e piccini. A proposito di piccini, Noah è uno dei 10, 20, 100, 1000 bambini e più che sono diventati grandi con le attività del Museo Cantonale di Storia Naturale e che per l'occasione è stato invitato a raccontare sulle pagine Instagram del Dipartimento del Territorio il suo rapporto con il museo.
La prima volta che sono venuta al museo avevo 3 o 4 anni. Ho incominciato a fare le atelier al sabato. Poi sono passato nel gruppo dei più grandi. La Pia ha iniziato a fare il campo estivo con la notte al museo, che è la cosa secondo me più bella, sta a dormire sotto gli stambecchi. E poi anche le gite a Brea e in altri posti. Pia mi ha insegnato molte cose, senza le sue spiegazioni sarebbe non molto bello, perché cioè sì, si vedono gli animali e tutto, però con la Pia è molto più bella apprendere le cose e anche vedere con lei.
Lo dicevo prima, Noah è uno dei chissà quanti bambini che in questi 20 anni hanno potuto vivere un'esperienza a tutto tondo. Se ci pensate, inizialmente il Museo Cantonale di Storia Naturale era una sorta di deposito di reperti preziosissimi e un centro di ricerca. Ma dal 2006 qualcuno ha deciso di aprire le sue porte al pubblico, offrendo nuove prospettive sul rapporto uomo e natura. Per raccontare questa storia sono tornata al museo ad incontrare una delle pioniere della mediazione culturale, la famosa Pia. Per tutti i bambini, la Pia. Per noi adulti, la Pia che forza. Per l'anagrafe, Pia Giorgetti Francini, responsabile appunto della mediazione culturale presso il Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano. L'ho incontrata poco prima delle vacanze di Carnevale.
Eccola.
Stavo per scendere.
No, io ti raggiungo su negli uffici prima.
Faccio due fotocopie sul ricetto.
Il ricetto?
Sul riccio.
Cosa stai preparando?
Sto preparando un'attività sul riccio che si svolgerà dopo le vacanze di Carnevale. Prepariamo dei poster, siccome i bambini sono piccoli, in modo che possano vedere tutte le caratteristiche in modo simpatico. Questo animaletto è già simpatico di suo.
Animale dell'anno per Pronatura.
Animale dell'anno, e con Pronatura collaboriamo come con altri enti. E questa attività sul riccio permetterà di scoprire il riccio al museo, come vive, come è fatto, e poi di andare in sede e capire un po' attorno alla scuola dove potremmo trovare il riccio e come aiutarlo, costruendogli dei rifugi o dei luoghi idonei per la sua vita.
Guardalo qua.
Vedi, certo. Per esempio qui è per far capire che il riccio è un insettivoro, quindi mangia insetti, ha i dentini tutti a punta. Adesso in questo caso non sono denti del riccio ma di un toporanio, ma la famiglia è quella, il gruppo è quello. Però abbiamo anche delle schede che permettono così di vedere in modo simpatico come è fatto il riccio, come sono i suoi aculei, che ogni tanto ha le zecche. In questo modo possiamo far capire anche ai bambini che non leggono.
A Animazioni, conferenze, corsi per adulti, attività didattiche con le scuole, escursioni, insegnamento all'aperto e molto altro. Negli anni la missione e quindi l'attività del museo si sono arricchite di tantissime voci che hanno scoperto e trattato la natura, educato, insegnato e condiviso. Una lunga storia di mediazione costruita insieme, giorno dopo giorno, creando una rete sempre più ampia di collaboratori, visitatori, esperti e curiosi. E tanti, 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 tanti bambini, tra cui anche i miei due figli, Emiliano e Margherita, che al museo sono diventati grandi. E ora vi racconto la nostra storia. Io ho conosciuto Pia circa 20 anni fa, quando lavoravo a Rete 3. Poi nel 2012 sono diventata mamma del mio primogenito Emiliano. E quando Emiliano aveva circa 4 anni, ho scoperto che il Museo Cantonale di Storia Naturale organizzava dei sabato mattina a tema che abbiamo cominciato a frequentare. È grazie a quei sabati che Emiliano ha aperto i suoi occhietti sulla natura. Poi Emi ha cominciato l'asilo e infine sono arrivate le elementari. E durante gli anni della scuola dell'infanzia e delle elementari, la Pia spesso, assieme alla maestra, li portava a trascorrere le ore di ambiente in giro per i boschi della zona. E lo stesso sta facendo Margherita, la nostra seconda bimba, che con Pia e gli animatori del museo spesso fa lezione nell'aula del bosco di Bre. Durante l'estate poi i miei due con una banda di altri bambini e bambine, tra cui Noah, quello che avete sentito a inizio puntata, frequentano la colonia estiva di Musestate. Ah, per inciso, come Noah, anche i miei figli adorano la notte al museo, che è il giovedì sera del Musestate, quella notte in cui tutti possono dormire con il sacco a pelo nelle stanze del museo. E anche i miei figli hanno un loro luogo preferito. Margherita dorme nella sala del pianeta Terra. Emiliano ha due posti: la sala dei funghi, quando vuole stare sveglio fino a tardi con i bambini piumonelli, e la sala degli stambecchi, dove ogni anno parte, ad una certa ora della notte, la guerra dei cuscini. Uno spasso. Ma la storia non è finita qui, perché nel frattempo Emiliano è diventato grande. Frequenta la terza media con qualche fragilità, ma Pia ha saputo intercettare quella fragilità e osservare i suoi talenti e gli ha proposto di lavorare, tra virgolette, assieme a lei il sabato mattina. Dallo scorso settembre Emiliano si occupa di un gruppo di piccoli esploratori della natura che hanno l'età che aveva lui quando ha iniziato a frequentare il museo. E grazie a questa intuizione di Pia, Emiliano ha capito che lavorare con i bambini lo appassiona e che vuole continuare a studiare per diventare, da grande, docente delle scuole elementari. Pia Giorgetti Francini.
È un percorso quello che facciamo, anche i bambini cambiano. I bambini non sono uguali, le classi non sono uguali, noi non siamo più uguali. Quindi vogliamo sempre trovare qualcosa di nuovo. Questo è il bello della mediazione culturale, dove ci si continua così a aggiornare, a ricevere dagli altri spunti. I bisogni cambiano, quello che le persone vogliono sapere o quello che noi vogliamo ricevere in cambio come informazioni, per sempre, diciamo, approfondire le nostre conoscenze, ma anche il nostro modo di comunicare.
Pia, noi ci conosciamo praticamente da 20 anni, da quando hai iniziato. Ci siamo incontrate per lavoro, quindi io stavo cercando qualcuno che mi parlasse della botanica di alcune piante e ho trovato te.
Esattamente, anzi forse prima della mediazione era quando mi occupavo di botanica qui al Museo di Storia Naturale, quindi come conservatrice, però avevo in animo di poter di nuovo occuparmi anche di educazione ambientale, quindi di avere un contatto col pubblico più vasto, e diciamo che questi primi approcci anche verso le spiegazioni, verso il pubblico relative alla botanica, alle caratteristiche delle piante, hanno acceso questo fuoco e ho detto no, il museo bisogna riempirlo di vita.
E così hai fatto. Come avete iniziato? Te lo ricordi?
Allora, diciamo, il museo era in un momento in cui non si rinnovava molto, gli altri musei iniziavano a parlare di mediazione culturale. Noi avevamo un museo scientifico, quindi era un attimino più difficile. Io però avevo una formazione anche in educazione ambientale. Quindi abbiamo unito questi due approcci, l'educazione ambientale alla mediazione culturale o pedagogia museale, che si voglia, in qualcosa che è un po' un unicum. Siamo pochi i musei scientifici che si occupano proprio di mediazione culturale. In genere si fa della divulgazione scientifica, della didattica. Invece il nostro intento era proprio quello di far parlare i reperti, di dare una seconda vita a quei reperti che tutti dicevano: beh, l'orso l'ho visto 1000 volte, perché devo andare ancora al museo a rivederlo, ha fatto polvere. Quindi abbiamo tirato fuori questi reperti, le loro storie scientifiche, le loro storie nel territorio, regionali, le storie con le persone persone che le hanno osservate nel tempo e ne hanno osservato i cambiamenti. È stata una sfida.
È incredibile come tutti i genitori che hanno dei figli dicono: ogni volta che porto mio figlio o mia figlia al museo, poi questo viene assorbito da questi reperti. Rimangono incantati, nonostante abbiano quasi più di 40 anni.
Certo, sono lì da ben più di 40 anni, però è questa forse la forza del museo, di avere questi reperti che ci permettono appunto di mediare le informazioni col nostro pubblico. Il reperto è possibile vederlo nelle sue dimensioni, è possibile avere un rapporto diretto, è possibile delle volte anche toccarlo quando abbiamo i reperti dedicati alla didattica. E quindi questo è un approccio che permette di toccarci a livello sensoriale, magari anche a livello emotivo, perché questo reperto l'ho osservato con l'amico, con la mamma, col nonno, e quindi ha tutta un'altra forma. Oggi evidentemente tutti noi possiamo comodamente seduti in una poltrona davanti a uno schermo osservare gli animali, le piante più incredibili, i luoghi del mondo più meravigliosi, con dettagli, magari anche con delle immagini strepitose, però nulla sostituisce quello che può essere l'incontro diretto, l'incontro personale.
E mi viene da dire anche la narrazione, perché io sono una mamma di due bambini che frequentano questo museo, che hanno frequentato i corsi che voi offrite sabato mattina, e la cosa molto interessante è che voi fate raccontare delle storie, continuate a raccontare storie.
Esattamente, la narrazione è quello che, diciamo, fa sì che un reperto non è solo più il reperto del museo, ma è il reperto che in fondo mi appartiene, il museo è nostro, e non è solo della PIA o piuttosto del dipartimento che se ne occupa. Questo reperto che racconta una storia, questa narrazione, come sappiamo bene, le storie ci aiutano in fondo a fare ordine nel mondo, nel vissuto, e quindi anche questi reperti cominciano ad avere una storia nel nostro vissuto, quindi li ritroveremo in natura, ne saremo forse responsabili e forse avremo anche veramente la possibilità di essere più attivi e più partecipi in quella che poi sarà la tutela di questi animali, piante, funghi che noi abbiamo visto al museo, ma che esistono per davvero e cambiano.
In due decenni, l'abbiamo detto, grazie alla mediazione culturale, il Museo Cantonale di Storia Naturale, da custode di collezioni e centro di ricerca, si è trasformato anche in un laboratorio culturale a disposizione del pubblico. Oggi annualmente si svolgono oltre mezzo migliaio di attività dedicate alla scoperta della natura e del territorio, che coinvolgono allievi, docenti, interessati, famiglie e generazioni diverse. Questo impegno costante si è tradotto in oltre 6.500 momenti e giornate di attività tra animazioni, conferenze, escursioni e corsi per adulti. Ma nel 2006 non era così.
Io come conservatrice botanica ho proposto ai miei colleghi di occuparmi in parte degli aspetti didattici della mediazione del museo, e ho proposto ai colleghi di fare un congedo non pagato dal mio lavoro per 3 mesi e realizzare il primo lavoro di mediazione culturale con 3 classi delle scuole dell'Istituto Scolastico di Lugano, che si apriva pian piano ai musei e alle collaborazioni con enti esterni alla scuola.
Classi elementari?
Elementari, era una seconda, terza, quarta. Abbiamo deciso di arredare l'ingresso del museo, che si nascondeva un po' tra le pareti della scuola, dove si va, ma il museo dov'è? E questo esperimento, che è stata la possibilità di spiegare a queste 3 classi cosa fosse il museo e cosa fossero i settori di cui si occupa, con la collaborazione di Silvia Paradela, un'artista che è conosciuta anche per le sue attività in altri musei artistici, ci ha permesso di creare questo arredo. Questi cerchi sono stati realizzati nel contempo da tutta la classe, ognuno ha dovuto trovare il suo spazio, quindi una collaborazione, una condivisione delle risorse, ed è quello che la mediazione vuole fare. Inaugurata questa mostra, poi l'anno successivo abbiamo iniziato con le prime attività con Sissi Gandolla, zoologa. Forse le prime ci siamo dedicati proprio agli animali più comuni, più banali, il tasso, il topo, la volpe, perché alla fine è quello con cui gli animali con cui noi abbiamo sempre un incontro, no? E ci sembrava bello iniziare. Erano un po' più scientifiche le animazioni, poi pian piano abbiamo capito che unire diversi saperi, quello artistico, quello legato a chi racconta le storie, quello che ne sa magari di racconti del territorio, unendo tutte queste cose rendiamo questi reperti ancora più completi, veramente qualcosa che vive di nuovo.
Oggi al Giardino di Albert stiamo raccontando i 20 anni di mediazione culturale al Museo Cantonale di Storia Naturale, ripercorrendo le tappe di questo percorso. È per questo motivo che non posso non introdurre la mia seconda ospite. Se come me siete frequentatrici del museo o avete partecipato a qualche attività proposta, non potete non aver incontrato Lara Lucini. Lei è sempre lì, all'ingresso dello spazio espositivo, dietro il suo banchetto, ad accogliere grandi e piccini.
È molto bello vedere i bimbi che anno dopo anno, mese dopo mese tornano e li vedi proprio crescere. Vedi crescere questi bambini inizialmente 3 anni, 4 anni e poi arrivano fino praticamente all'adolescenza ed è bellissimo perché vuol dire proprio che si riesce ad appassionarli al mondo naturale, alla biologia. Ci sono ragazzi che appunto sono venuti da noi da bambini che adesso stanno facendo un dottorato in biologia o piuttosto che in botanica e questo una bella soddisfazione. Purtroppo io non posso dirti tanto degli inizi perché 20 anni fa io non ero ancora qua, quindi sono arrivata più o meno 3-4 anni dopo, 16-17 anni fa. Posso dirti cosa ho trovato quando sono arrivata.
E cosa hai trovato quando sei arrivata?
Ho trovato tanta vivacità, tanto affetto, tanto, cioè queste animazioni qua, soprattutto quelle del sabato ma anche quelle delle scuole. Erano tutti entusiasmissimi i bambini quando arrivavano la mattina, erano proprio contenti, si abbracciavano con la Pia, con la Silvia, era proprio un momento proprio di gioia insomma quando arrivavano e questo è stata una bella sorpresa che ho avuto appena iniziato a lavorare al museo.
Tu da dove arrivavi, Lara, prima di arrivare qua al museo?
Una storia lunga e non tanto interessante, avevo fatto altre cose in altri studi e poi sono arrivata qua al museo, prima ho lavorato un po' in ufficio di sopra con la collezione dei muschi e poi alla fine sono diventata responsabile del piano espositivo.
Qualche giorno fa sono tornata al museo da giornalista per intervistare Pia e Lara per questa puntata e a un certo punto è arrivata una classe.
Quest'anno però parleremo di qualcosa che c'era tanto tempo fa. L'anno scorso abbiamo parlato di Prato e di alberi, quindi siamo anche usciti dal museo, siamo usciti. Invece adesso ci occuperemo di questa nuova mostra che fra qualche settimana sarà smontata e quindi abbiamo l'occasione di visitarla ancora oggi con delle attività e parla di animali che vivevano veramente tanto tempo fa, fino a 200.000 anni fa. Non come i dinosauri o quello che conoscete voi che era ancora prima, ma animali che erano qui in un momento in cui il clima era molto diverso, o molto caldo o molto freddo. Qualcuno magari sa già un periodo che era molto freddo da noi, come si chiamava?
Dimmi. Il tempo glaciale.
L'era glaciale. L'era glaciale, perché voi avete visto forse un cartone con l'era glaciale, no?
Sì, no.
Alcuni l'hanno visto?
Sì, l'abbiamo visto in classe.
Davvero?
No, non l'abbiamo visto.
No, non in classe.
L'episodio, Sara.
Sì, però c'è il film.
C'è il film.
Ecco, in quell'epoca lì vivevano animali diversi che adesso, giusto?
Sì.
E noi li scopriremo. Però prima, bimbi, siccome io so che siete sempre impazienti, poi durante l'attività mi dite, ma quando andiamo di là? Facciamo il nostro piccolo giro del museo per riempirci del profumo del museo.
In che senso profumo?
Perché quando si è al museo è un po' speciale, c'è un'aria speciale.
Non lo sapevo.
Non la sapevi? Non la senti speciale? Ti aspetto qui fra 5 minuti, bimbi? 10, dai, 10.
E mentre le allieve e gli allievi della terza elementare dell'Elvetico corrono per i corridoi del museo, io ne approfitto per raccogliere un po' di impressioni, anche quelle della maestra Sara.
Classe terza.
Dell'Istituto Elvetico, giusto?
Sì, esatto.
Come mai avete deciso di portarli al museo, di aderire a questo programma di mediazione culturale?
Ma siamo già venuti precedentemente, negli scorsi anni, ci siamo molto trovati bene, anche perché i bambini riescono a rivedere le tematiche che affrontiamo in classe, ma in una maniera più attiva, più giocosa e presentato da altre persone che sono anche più esperte dell'attuale insegnante che si può formare, si può leggere, apprendere, ma non è mai preparata quanto loro. E ai bambini poi soprattutto l'esperienza qua al museo rimane anche più salda.
Cosa stai guardando?
Sto guardando le api che stanno mettendo il miele nelle loro casette.
La conoscevi già questa macchina del museo? Ci sei già stata qua al museo?
Sì, tante volte, cioè ci sono tante cose da vedere.
Mi piace vedere fossili antichi.
E tu invece sei già stato qua al museo?
Sì.
Con chi? Con i tuoi genitori o con la scuola?
Con la scuola.
Come ti chiami?
Gianluca.
Gianluca, mi porti nel tuo luogo preferito di questo museo?
Non lo so qual è.
C'è qualcuno?
Non so qual è il mio preferito.
Mi porti?
Ci sono gli orsi, le aquile.
Edward, tu sei già stato qua al museo?
Abbastanza volte. L'unica cosa che mi piacciono sono i fossili e i minerali.
Ah, solo fossili minerali, gli animali meno.
Insetti. Mi piace molto la storia della Terra. La trovo molto interessante e mi sono fatto delle domande, a cui però ora non mi ricordo.
Puoi farle dopo a Pia le domande anche, no?
Sì, lo so, ma non me la sento.
Siete una classe che fa un sacco di domande, eh?
Abbiamo visto l'ariosauro e il Ticino Succus.
Il Ticino Succus è là.
Allora vi seguo, fatemi vedere il Ticino Succus, va?
È un animale che sembra un coccodrillo del Ticino.
Monte San Giorgio l'ariosauro.
Sì.
E quello è il Ticino Succus.
Mezzo. Messo nei reali questo.
Cosa mangiava il Ticino Succus?
Carne.
È carnivoro.
Oh, ma sapete più di me.
Ma non è onnivoro, scusa.
È stato trovato circa nel 1850.
Domande, risposte, domande, risposte, ancora domande, ancora risposte. Gli spazi del museo si riempono ogni giorno di bambine e bambini curiosi che aprono i loro occhi sulla natura e sul mondo. Ogni piccolo, l'abbiamo sentito dagli allievi della terza elementare dell'Elvetico, ha il proprio angolo del cuore e anche io ne ho uno. È quello dove ci sono gli animali del bosco. Ci sono legata perché, a proposito di mediazione culturale, 4 anni fa per RSI Kids ho realizzato, in collaborazione con il museo, delle fiabe, le fiabe al museo. Federica Di Lillo, una delle animatrici del museo, aveva scritto delle fiabe su alcuni animali che sono all'interno delle vetrine. E Pia Giorgetti ci ha chiesto di trasformarle in fiabe sonore. A quelle fiabe hanno anche partecipato Emiliano e Margherita, che all'epoca avevano 9 e 5 anni.
Emiliano, qual è l'animale che ti piace di più in questa vetrina?
Sicuramente la volpe.
E come mai proprio la volpe?
Perché è bella e furba.
Ah, conosci Fulvio?
No.
Fulvio la volpe.
Fulvio è un bel volpacchiotto giovane e scaltro. Lo scorso inverno si è perdutamente innamorato di Maria, che ha la pelliccia rossa come le foglie d'autunno. Insieme sono molto felici.
Le fiabe al museo sono ancora online e se non l'avete mai fatto, ascoltatele con i vostri bimbi e i vostri nipoti. C'è la fiaba dello scialle magico, quella delle rondini di Felice, quella di Gambasecca. Sono tutte storie che raccontano le abitudini e la biologia di alcuni degli animali dei diorami del museo. Io le riascolto sempre con piacere e anche con un pizzico di nostalgia quando risento le vocine di Emiliano e Margherita.
Guarda, fratellone! Un pipistrello a testa in giù!
Margherita, vuoi che ti racconti una storia sui pipistrelli?
Sì, che bello!
D'accordo, ma promettimi che non avrai paura.
Promesso!
Batmom.
Un rumore mi sveglia di soprassalto. Qualcuno è entrato nella mia stanza.
C'è una parte del museo che secondo te attrae più di tutti? Che tu ti chiedi, ti sei sempre chiesto, ma perché questa parte è così attraente?
Allora, io direi la vetrina delle cacche. La vetrina delle cacche è sempre quella che per i bambini, soprattutto i più piccoli, affascina tanto, insomma, che le cacche in vetrina, invece vabbè, hanno il loro significato chiaramente all'interno della vetrina.
Il mio angolo del cuore resta l'ambiente acquatico, sicuramente. Anche altri uccelli, ma gli uccelli acquatici insomma sono più grandi, sono più visibili, danno un'emozione subito, li conosciamo sin da piccoli. Per contro, quello che mi manca nel museo, per anni avrei avuto in animo, ma è vero che anche lì si hanno tante idee, alcune restano nel cassetto, di realizzare un angolo dedicato ai semi e alle gemme delle piante, perché lavoro spesso con questi due argomenti nei boschi, coi bambini, noi siamo anche all'esterno, coi bambini, e trovo che questa forza che è il seme, che sarà un albero, che sarà un grande bosco, questa forza che hanno le gemme, quello che contiene una gemma, che è chiaramente una forza incredibile, si trasmette molto bene e viene interiorizzata proprio con un'esperienza personale dai bambini.
Durante una giornata dei musei che è stata fatta qualche anno fa ormai, siccome io sono terrorizzata dai serpenti, cioè non li amo proprio, C'è stato un erpetologo che ha portato invece le sue creature che tiene a casa per fare appunto un'attività didattica divulgativa con i visitatori. E quel giorno lì lui è stato tanto caro e tanto amorevole che io sono riuscita a prendere in mano un serpente che mai avrei pensato di fare in vita mia. E invece sono riuscita, perché lui mi era assicurato per un'ora quasi, e sono riuscita a prendere in mano questo serpente. E per me è stata una sorta di conquista. Non avrei mai pensato di poter fare una cosa così.
Avete sentito? Persino chi lavora per il museo può godere dei benefici della mediazione culturale. Lara Lucini non si sarebbe mai sognata di poter toccare un serpente in vita sua, e invece... Io per esempio ricordo che qualche anno fa, assieme a Pia Giorgetti, abbiamo organizzato due mattine con le allieve e gli allievi della CPT di Trevano. Abbiamo portato futuri cuochi, elettricisti, sarte, pasticceri, spazzacamini e pittrici a spasso lungo il Cassarate e abbiamo mostrato loro le specie animali e vegetali che abitano il fiume. Ricordo la diffidenza iniziale di questi ragazzi poco abituati a stare in natura, ma ricordo anche, verso fine mattinata, i loro occhi che si erano accesi di curiosità. Pia Giorgetti Francini, tu dicevi prima che in questi 20 anni siete cambiati voi, è cambiato il pubblico, sono cambiati i bambini. Com'è cambiato il modo di fare mediazione culturale?
Sicuramente all'inizio eravamo molto più propensi a spiegare, no? Perché spiegare vuol dire aprire un libro, no? Di spiegare, togliere le pieghe e poter allargare questo libro, no? Lo sappiamo, i bambini sono attirati dai pop-up, si aprono, no? C'è sempre qualcosa dietro. Oggi ci lasciamo più coinvolgere da quello che sono i bisogni reali di sapere delle cose, di collegarle al vissuto, e sicuramente forse quello che noi abbiamo mantenuto è quello di dare forza a quello che è la persona che scopre insieme a questi bambini, il mediatore. Abbiamo rinunciato nei diorami a riempirli di tasti, di schermi. Ci sono al museo, ci siamo adattati, la tecnologia ci permette chiaramente di fare un passo nella conoscenza. Ecco, i diorami permettono l'immaginazione, l'immaginare insieme è stato quello che forse ci ha cambiato. Alla fine noi non possiamo imporre quello che noi vogliamo dire o vogliamo trasmettere, possiamo solo cercare di raccontare insieme, capire insieme e costruire un mondo che sia il più vivibile possibile, e quindi dare fiducia anche ai bisogni, alle richieste e ai racconti di chi ci ascolta anche.
Il museo, lo dicevi tu, si è aperto al pubblico, aperto nel vero senso della parola, perché voi avete aperto la mediazione ad altri luoghi. Andate nelle scuole, portate avanti progetti proprio con le classi, l'aula nel bosco, di cui insomma puoi essere veramente orgogliosa. Tantissimi sono i progetti. Qual è quello che ti appassiona? Lo so, ti appassionano tutti. Ma qual è quello che ti fa dire questo è vincente?
Allora, sicuramente l'hai citata, l'aula nel bosco, questa collaborazione con l'Istituto Scolastico di Lugano. Quest'aula però è utilizzata anche da altre scuole, da altri gruppi, dai nostri corsi di formazione. Sicuramente è stato quello che mi ha permesso di mostrare quanto il museo fosse il diario di un territorio che esiste, in cui possiamo avere esperienze meravigliose fuori dalla porta di casa, al Monte Brema, come in altri boschi che circondano e ambienti naturali che circondano le nostre scuole, i nostri abitati. Questo sicuramente è un progetto vincente, perché abbiamo potuto portare la mediazione culturale, scientifica, a un altro livello, sicuramente.
Anche questa puntata è quasi giunta al termine. Vi invito a passare al museo durante il prossimo weekend per incontrare non solo Pia e Lara, che ringrazio per essere state nostre ospiti, ma anche tutti coloro che da anni lavorano per farci scoprire quello che di bello offrono il nostro territorio e la natura. Io ringrazio Robin Bressani per l'assistenza tecnica e vi do appuntamento alla prossima settimana.